questa frase che Gesù dice alla donna al versetto 48, figlia, la tua fede ti ha salvata, è una frase che, come sappiamo bene, ricorre spesso nei Vangeli, però mi pare che in questa contingenza, questo brano, questo avvenimento, sia splenda più che in altri passaggi, perché appunto, in qualche modo è più evidente in questo evento che è la fede che opera la salvezza, e certamente la opera proprio per il tocco di Gesù, quindi evidentemente anche per opera e soprattutto per opera di Gesù, però è molto luminoso il fatto che in qualche modo il miracolo, il segno si opera quasi all'insaputa di Gesù, ecco, sembra più luminoso il fatto che è proprio vero, che è la fede che fa salvo, insomma. Certamente la fede in Gesù, ovviamente, ma è proprio vero che la fede salva.
Mi sono fatto un po' indietro all'inizio del capitolo, al tema della la parola che agisce in chi la riceve e opera e invece rischia di rimanere infruttuosa in chi non l'accoglie, in chi non apre la sua vita. E qui c'è questo ritorno fra all'interno del popolo, questo fatto di passare di nuovo il lago e quindi tornare in terra di Israele, mentre prima era in una zona di straniero. Il tema dei maiali è significativo che quelli non erano parte del popolo, era una zona straniera di pagani. E qui tornando c'è l'incontro con queste due rappresentanti del popolo, queste due donne, a modo loro entrambe un po' simbolo. E qui la parola, qui è efficace, la fede attiva, salva e mostra i segni della potenza di Dio. Poi c'è questo tratto che forse è una forzatura, c'è questo 12 su cui insiste anche Luca, ma insistono anche gli altri sinottici. E evidentemente per il mondo femminile di Israele 12 è l'età del passaggio, consapevole, cioè si diventa consapevole, si diventa responsabile, dopo uno si prende le sue responsabilità, diventa adulto. E anche nell'ascolto, diventa capace di ascoltare e di mettere in pratica. E questo mi richiama sempre l'inizio del capitolo con questa attenzione ad ascoltare, perché uno deve ascoltare e comprendere. E a chi ha sarà dato.
Io ho notato che solo l'Evangelista Luca collega così fortemente il soggiorno nella regione dei Geraseni e i due episodi che incominciano ad essere descritti nel passo di oggi. Si parla di un ritorno di Gesù al versetto 40. L'Evangelista Matteo addirittura colloca i due episodi di oggi in tutt'altro contesto, ma quello di Marco in successione, ma senza mostrare un contatto così diretto, mentre la sottolineatura che questi due incontri con Gesù avvengano ritornando dalla terra dei Geraseni mette in evidenza un contrasto molto forte, perché nel versetto 40 si dice che la folla lo accolse, infatti tutti lo attendevano, mentre l'Evangelista aveva detto al versetto 37 che tutta la popolazione della regione dei Geraseni gli avevano chiesto di andarsene via da loro. Quindi c'è una folla che respinge e una folla che accoglie, e soprattutto c'è un senso di attesa. Tutti infatti lo attendevano, come una persona ormai nota, amata, desiderabile. Il quadro mi sembra dunque un quadro molto positivo, e perciò anche il fatto che l'incontro con la donna avvenga in questa situazione di assedio da parte della folla, forse è anche una sottolineatura di questo desiderio di contatto con la persona di Gesù, e forse quindi anche mette più in evidenza il fatto che il contatto della donna emorroissa con il lembo del mantello, un particolare che è soltanto di Luca, consiste nel fatto che lei, col suo proposito, estragga una forza, una potenza da Gesù senza che egli lo abbia pensato o previsto. Cioè, questo è un passo in cui si vede molto bene che la fede di quella donna attinge una potenza. Gesù si accorge che la potenza è uscita da lui, ma quella potenza non era stata data da lui, è la donna che la carpisce, che la prende, che la toglie, che la estrae, e dunque si sottolinea, mi pare, l'intensità, il desiderio del contatto con la persona di Gesù per ricevere vita, perché quella donna perde vita perdendo sangue. E quindi il fatto che poi avvenga, anche questa è una caratteristica soltanto di Luca, un annuncio da parte della donna davanti a tutto il popolo, versetto 47, e non c'era negli altri racconti, serve a mostrare ancora di più quanto sia vera quella espressione con cui Gesù commenta conclusivamente l'incontro con lei: figlia, la tua fede ti ha salvata, va in pace. La tua fede è stata l'intenzione di attingere una potenza, perché sapevi che questa potenza era dentro di me e sapevi che è la fede che salva, non sono le opere che salvano. Sotto questo aspetto mi pare molto bello l'inizio del capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, che cominciamo a meditare da oggi, perché la questione del cosiddetto Concilio di Gerusalemme è esattamente questa: basta la fede? Secondo alcuni giudei, ma anche alcuni cristiani, non basta la fede in Gesù, occorrono le opere, in particolare occorre l'osservanza della legge di Mosè, almeno la circoncisione. Mentre invece Gesù non pone alcun attenzione alla donna emorroissa, la tua fede ti ha salvato, è finito così, il tuo percorso è già esaurito, è stata sufficiente la tua intenzione di attingere la potenza che esce da me. Un'altra caratteristica del Vangelo di Luca è la sottolineatura dell'unicità della figlia dodicenne che è sul punto di morire. Al versetto 42 la nostra traduzione dice unica, ma il termine è un termine molto importante. Monogenes significa unigenito, l'abbiamo già trovato nel Vangelo di Luca per parlare del figlio morto della vedova di Nain, e lo ritroveremo nel prossimo capitolo per parlare dell'epilettico, ma è soprattutto il Vangelo di Giovanni che usa questo aggettivo monogenes per parlare del verbo fatto carne, che ha una gloria come di unigenito presso il Padre, che è l'unigenito Dio che è nel seno del Padre. Nel dialogo con Nicodemo, Gesù stesso gli dice che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, e perciò chi non crede nel nome del figlio unigenito di Dio si è già allontanato dalla salvezza. Anche Abramo, secondo la lettera agli Ebrei, offre Isacco, il suo figlio unigenito. Dunque non è da poco che si presenti da parte di Gairo la figlia con questa caratteristica di unicità. Si vuole dire che tutta la vita di quel padre è proiettata nella vita di quella figlia, e quindi la morte che sta sopraggiungendo significa la fine della vita del padre. È un segno dunque della preziosità, ecco, l'unicità di una figlia che è insidiata dalla morte e che poi morirà, come vedremo più avanti, e il Signore le ridarà la vita. Anche ciascuno di noi è sotto questo aspetto rappresentato dalla figlia unigenita di Gairo. Ciascuno di noi è unico, è irripetibile. Per ciascuno di noi c'è un disegno specifico dell'amore di Dio, c'è una chiamata particolare, c'è una vocazione speciale. Nessuno è privo di questo contatto unico con il Padre, perché il Padre stesso ha un solo figlio, il suo figlio unigenito, e quindi instaura con ciascuno di noi una relazione unica, e non dobbiamo temere questa dimensione del nostro rapporto con Dio, dobbiamo anzi, penso, riconoscerla e esserne grati, perché a ciascuno il Signore indica una strada, e poi nella nostra esperienza particolare di fraternità questa strada è soprattutto quella del nostro legame, della nostra comunità.